Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, questa è La Consulenza. Io sono Carlotta Moccetti, come oggi ci sono Andrea Colosio in regia tecnica e Karin Condolf è prontissima al centralino. Parliamo oggi di formiche, questi insetti particolarmente sociali, abituati a vivere in grandi colonie, che in effetti, insomma, quando li troviamo nelle nostre case sembrano essere un vero e proprio esercito. In questo momento stanno svegliandosi dal loro letargo, perché loro durante la stagione fredda si mettono sul fondo del formicaio e si addormentano. Rimangono così fino in primavera e quindi proprio in questo periodo tra poco ricomincerà la loro frenetica attività. E allora noi come possiamo prepararci? Ne parliamo oggi con Dario Cattaneo, disinfestatore professionale, nuovamente ospite della Consulenza, per darci tutti i consigli del caso. Buongiorno Dario.
Buongiorno Carlotta e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, stanno già diventando attive?
Sono già attive.
Questa è la bella notizia.
Allora, dipendenza della specie, a parte il fatto che ci sono formiche che sono attive tutto l'anno, sono quelle formiche invasive che sono state importate dai paesi caldi, che vivono all'interno delle abitazioni. Ci sono formiche che partono adesso, diciamo diventano attive adesso, come ci sono formiche che sono già partite già addirittura in gennaio. In gennaio ci sono già stati delle chiamate, dei casi. Quindi il periodo di attività, l'inizio del periodo di attività è molto variabile. È vero che si vedono soprattutto le formiche verso il mese di marzo-aprile, il momento clou, ecco, fino a maggio, poi calano un pochettino.
Beh, dicevamo, sono sempre in attività. Cosa fanno? Cacciano, raccolgono, allevano altri insetti.
Assolutamente, la formica è il classico allevatore, per esempio, dei pidocchi. I pidocchi vengono allevati dalle formiche, vivono un po' in simbiosi, e il pidocchio, per ricambiare questo aiuto che ha dalle formiche per gli spostamenti verso le piante, per ricambiare emette degli escrementi, che è la famosa melata di cui la formica si nutre.
Beh, noi siamo abituati anche a vedere le formiche che entrano nelle nostre case, che si impossessano di quello che trovano. Sarà già capitato a tutti di vedere la formica che trasporta qualche cosa, un pezzo magari di pane che sembra essere più grande di lei, però loro non fanno delle vere e proprie provviste per l'inverno, perché poi in inverno dormono, quindi immagino che adesso quando escono saranno agguerritissime.
Diciamo che in inverno più che dormire sono più tranquille, sono latenti, vivono nei loro formicai, hanno comunque una certa attività, quindi una piccola provvista devono comunque averla. E è chiaro che adesso, cominciando, almeno la natura ci dice che in primavera comincia a sbocciare tutto, comincia a esserci più attività di tutti i tipi, dai vegetali agli animali, quindi trovano più nutrimento, quindi escono e cominciano effettivamente ad essere molto più attive.
Ogni colonia ha una sua tana. Un formicaio?
Ogni colonia ha la sua tana. Ci sono formiche che creano queste mega colonie che possono anche essere separate da chilometri di distanza, diciamo che creano, diciamo, più tane, ecco, sono più agglomerati, però che sono collegati.
Vediamo un po' di conoscerle queste formiche, anche perché ci sono diversi elementi, no? Che hanno delle funzioni diverse.
Ma sì, ci sono le caste, c'è la regina, la regina che serve praticamente solo alla procreazione, ci sono i soldati che si occupano proprio della difesa del formicaio, e poi ci sono le operaie che si occupano di tutte le altre funzioni, che possono essere la pulizia del nido, possono essere l'allevamento delle uova e delle larve, possono essere addirittura l'agricoltura interna, le famose formiche tagliafoglie che tagliano le foglie e poi le mettono in un certo spazio dove queste foglie generano sono dei funghi e le formiche si nutrono di questi funghi, quindi coltivano letteralmente.
E poi ovviamente procacciano il cibo. Di cosa si cibano essenzialmente?
Ma si cibano un po' di tutto, sono animali onnivori, si possono nutrire di roba dolce, che può essere frutta oppure verdura, oppure sono anche cannibali. Se una formica muore, in natura non si butta via niente, quindi si mangia anche la formica. Sono carnivore, sono anche cacciano addirittura altri insetti, su varie forme proprio di nutrimento.
Io ricordo subito i numeri di telefono ai nostri ascoltatori, così possono intervenire man mano che ci sentono parlare e sorgono dubbi e domande. Allora, se volete parlare direttamente con Dario Cattaneo, potete digitare lo 0848 030808. Come dicevo prima, Karin Condolf è prontissima al centralino. Se invece preferite la formula del messaggino, potete scrivere allo 076 321 1113. Dicevo, tutti siamo ormai stati visitati, diciamo, dalle formiche in giardino, in casa, quando le osserviamo. Se poi hanno fatto una scoperta interessante, chiamano le amichette, insomma, arrivano davvero delle file, le osserviamo, camminano in tutte le direzioni per capire dove entrano, dove vogliono andare. Possiamo proprio osservare questa lunga fila e possiamo osservare anche i loro buffi movimenti, per cui sembra quasi che quando fanno avanti e indietro comunicano, si fermano, si salutano.
Sì, sì, assolutamente, sì, si comunicano letteralmente. Inoltre queste colonne di formiche, questi sentieri di formiche, sono dei sentieri battuti e segnalati anche, lasciano dei feromoni, dei segnali chimici sul sentiero dove trovano cibo, in modo che le altre formiche del formicaio sanno che lì c'è cibo, quindi lì vanno a prenderlo, e creano proprio questi sentieri di raccolta per andare a raccogliere il cibo.
Quindi vanno da dove trovano il cibo e ritornano verso il loro formicaio. Come si orientano? È una curiosità, perché dici, ma non si perdono mai.
No, questo ormai lasciano comunque le loro tracce. Quando una formica si sposta, lascia la traccia e ritorna a casa. Orientamento vero proprio non saprei, sinceramente.
E quello che ci incuriosisce a volte è proprio, ma perché entrano nella mia casa? Da dove entrano? Sembrerebbe la casa chiusa, sigillata. Al giorno d'oggi abbiamo tutti anche finestre magari con tripli vetri, buchi non ce ne sono, eppure da qualche parte riescono ad infilarsi.
Eppure i buchi ci sono, e se ci sono loro li trovano. E se non trovano buchi se li creano, perché la formica scava anche nel cemento, granellino di sabbia per granellino di sabbia, a un certo punto riesce ad entrare. Una casa moderna, diciamo, con le fondamenta in cemento armato e i mattoni nella parte superiore, tra il mattone e il cemento armato si mette normalmente uno strato di dilatazione, che può essere sughero, può essere altri materiali. E lì si creano, con l'andare del tempo, dei micropassaggi a livello di meno di un millimetro, da cui poi le formiche riescono ad entrare. E è inutile, veramente inutile, siliconare tutto, perché basta che resti un buchino microscopico, che loro lo trovano e alla fine ci passano.
Allora, un ascoltatore ci ha mandato una fotografia, dice: ieri ho aperto una finestra poco usata e ho trovato una specie di polvere, ha cercato di appunto fotografarla, è un misto tra polvere bianca e polvere nera, e dice: immagino siano degli insetti, forse le formiche che iniziano la loro attività. Non vedo nessun tipo di insetto, però.
Probabilmente si tratta, adesso non vorrei espormi troppo, della Crematogaster scutellaris, che è una formica che sono quelle classiche formiche che si vedono che salgono le pareti esterne, sugli spigoli, che vanno verso il tetto, e queste può capitare che passino, per esempio, nell'isolazione, nei cappotti delle case, quindi non si vedono, sono dietro, e dove arrivano cominciano a scavare, creano queste polverine finissime, e sono mischiate a questi puntini neri, che le puntini nere sono praticamente parti di esoscheletro delle formiche, quelle che muoiono così, vengono tritate e cadono pezzettini di formiche. Se si guardano al microscopio si vedono proprio delle parti di esoscheletro o di cuticola, chiamiamola così, delle formiche. Quindi è possibile che sia quel genere di formica lì. Normalmente sono quelle formiche che fanno che lasciano questi residui.
Cosa si può fare?
Chiamare un disinfestatore, perché eliminare una crematogaster non è facile. Si può provare, quello si può sempre provare, ma la maggior parte delle volte si creano più danni che altro. Tante case dove andiamo troviamo quelle famose scatolette verdi dove le formiche dovrebbero entrare e prendere, ma quel tipo di formica lì, per esempio, non si nutre del gel che trovano nelle scatolette, non lo guardano neanche, si nutrono di altri principi, di altri prodotti, e quindi vanno trattati in modo specifico. Cioè, praticamente ogni formica ha il suo modo di vivere, ha le sue necessità, ha il suo nutrimento preferito. E quindi generalizzare, dire contro le formiche si fa questo, non funziona.
Ci chiedono se le formiche in realtà in casa sono solamente di passaggio, perché entrano appunto a cercare qualche cosa da mangiare, da portare poi nel loro formicaio, oppure se all'interno delle case possono comunque installarsi per alcuni periodi.
Sì. Scusate, si possono installare per alcuni periodi, soprattutto appunto la crematogaster di cui parlavo prima, si installa nei tetti e crea dei danni addirittura alla struttura del letto, dato che si nutrono di cellulosa, vanno a scavare nel legno e creano dei danni anche abbastanza importanti a lungo andare. Non è che se vedo tre formiche mi cade il tetto in testa, però bisogna tenere comunque sotto controllo. Normalmente la formica vive all'esterno, però chiaramente le incursioni all'interno delle case le fa perché nelle case c'è un ambiente vivibile, sono protette, non ci sono nemici naturali e c'è comunque nutrimento, e se c'è cibo loro lo sentono e sono attratte.
Ecco, ci chiedono chi si chiama per le formiche, perché da noi tutti gli anni vanno verso il tetto. Un disinfestatore professionista?
Sì, no, assolutamente. Per fare certi trattamenti è meglio fare così, anche perché un disinfestatore professionista lavora in modo, tra virgolette, ecologico, cioè usa il minimo di prodotto e il prodotto giusto per eliminare un'infestazione. Il privato spesso tende a esagerare. C'è da dire che per eliminare un'infestazione, che sia di formiche, che sia di scarafaggi, che sia di ratti, ci vuole tanta pazienza, ci vuole tempo. E questo tempo, la pazienza, la gente spesso non l'ha. Quindi anche se vanno a comprare un prodotto in un supermercato, lo spruzzano sopra le formiche che vedono passare, domani ce ne sono ancora, spruzza di nuovo e così via per settimane, giorni o settimane, a un certo punto questo prodotto, che sull'etichetta non porta pericoli particolari, diventa tossico, perché il principio attivo si somma ogni volta che ci spruzza sopra, quindi potrebbe diventare tossico per animali domestici, per bambini o addirittura anche per adulti. Quindi attenzione col fai da te, si può provare, sì, una volta, se va bene ok, se no chiamate qualcuno.
Certo, quindi no al fai da te, e soprattutto avevamo anche reso attenti già quando abbiamo parlato di giardinaggio, ci sono cambiate anche le norme fitosanitarie, per cui giustamente questi prodotti hanno delle regole molto più restrittive, non tutto viene controllato nei paesi limitrofi, per cui a volte si va magari a comprare anche all'estero dei prodotti che sono estremamente forti e quindi sconsigliati. Evidentemente bisognerebbe cercare di bloccare magari proprio le vie d'accesso nelle nostre case, no? Non è sempre facile, perché si può seguire la formica fino a un certo punto, poi sparisce magari in un buco, in un pertugio, e non capiamo veramente da dove è arrivata.
Allora, la prima prevenzione che si può fare è andiamo a vedere perché la formica entra in casa, soprattutto perché sente che c'è del cibo. Se noi togliamo il cibo, automaticamente diminuiamo la possibilità di entrata, oppure addirittura, cioè posso diminuire il numero di formiche che ci entrano. Una o due formiche non ha mai dato fastidio a nessuno. Se ho migliaia di formiche in casa, chiaramente possono effettivamente dare fastidio. Quindi chiaramente la pulizia aiuta. Chiudere in contenitori sigillati quelle derrate alimentari che sono più attrattive per le formiche, vedi miele, vedi zucchero, vedi sono tante le derrate alimentari, essendo appunto un animale onnivoro. Quindi la miglior cosa, secondo me, è proprio quella. Cominciare, fai da te, è proprio quello: eliminare tutte le fonti che possono attrarre le formiche all'interno. Poi chiudere i buchi, come ho detto prima, sigillare completamente una casa è praticamente impossibile, e non è neanche molto salutare, perché comunque la casa deve respirare in un modo o nell'altro.
Un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, Doris, si firma, ci dice: non ho sentito tutta la trasmissione, ma cosa ne pensa l'esperto delle scatolette contro le formiche che si trovano al supermercato? Le abbiamo citate, ma non abbiamo effettivamente dato un parere.
Sì, appunto, queste scatolette possono funzionare. Io dico sempre: bisogna crederci. Per certe formiche, ci sono migliaia di specie di formiche, per certe formiche possono anche funzionare, ma per molte non funziona più di tanto, proprio perché la formica è un insetto che varia la sua alimentazione in dipendenza della specie. Come dicevo prima, la crematogastia scutellaris non va in queste scatolette verdi, perché nelle scatolette verdi ci sono dei gel attrattivi a base zuccherina, e questa formica non si nutre di zucchero.
Ci sono degli ascoltatori che comunque ci chiedono, insomma, ma povere formichine, non si possono in qualche modo trasferire? Non c'è un sistema per attirarle fuori dalle nostre case senza necessariamente essere duri?
Allora, premetto, noi come disinfestatori siamo anche animalisti. Noi eliminiamo quegli animali che sono in sovrannumero dove non devono essere. Metti per esempio una sala operatoria, una formica non ci deve essere, quindi lì vengono eliminate, tanto più che non hanno nemici naturali all'interno. In una cucina, finché sono 3 o 4 formiche, va bene, ci può stare. Se sono migliaia di formiche, come mi è già capitato di vedere, chiaramente vanno o eliminate o tenute fuori. Però tenute fuori, come facciamo a tenerle fuori? Passano veramente dappertutto. E, non so, uno scarafaggio in una cucina, in un ristorante, non ci sta. Quindi va eliminato. Se c'è uno scarafaggio sul lungo lago, al limite potrei dire lascialo fuori, che tanto non dà fastidio a nessuno.
Certo, va valutato e bisogna intervenire quando veramente bisogna intervenire. Diciamo, da noi si pensa sempre alla formica comune, quella che tutti ci ritroviamo in casa, però purtroppo arrivano, vista la grande mobilità di cose, persone, lo sappiamo, anche delle formiche che sono più esotiche o che arrivano da paesi lontani. Poi parleremo anche, per esempio, della formica faraona o di altre specie, però c'è proprio una formica che sta preoccupando molto, arriva da lontano, è già stata trovata anche da noi, si chiama Tapinoma magnum, e non dobbiamo lasciarci ingannare da questo nome. Non si tratta di una formica particolarmente grande, ma grande sono le colonie che poi crea.
Sì, allora, appunto, la Tapinoma magnum, le operaie della Tapinoma magnum vanno dai 2 ai 4 mm, quindi una formichina piccolina. Il problema è la quantità, l'immensità delle colonie, sono veramente delle super colonie, creano con milioni e milioni di operaie, e il problema più grande è che in una sola colonia possono esserci centinaia di regine. E le regine si occupano della riproduzione, quindi avere centinaia di regine normalmente per eliminare un formicaio sarebbe sufficiente eliminare la regina, se ci fosse una regina sola, ma eliminare 150, 300, 350 regine di una colonia, in una colonia immensa con milioni di operaie che occupano una superficie fino a 1500 metri quadri, diventa una cosa veramente molto molto complessa, e questo è il grosso problema che c'è con questa Tapinoma magnum.
Sono delle formiche che si trovano all'esterno, nei giardini, nei prati, fanno dei nidi sottoterra?
Fanno dei nidi fino a un metro di profondità, e si trovano all'esterno, è una formica molto molto attiva, e la si può riconoscere di primo acchito così, perché ci sono veramente tantissime formiche che si muovono, c'è questo terreno che viene buttato fuori, sono nere, normalmente nere o marrone scuro nero, e possono essere confuse con un'altra formica invasiva, che è quella del Sud America, ma hanno una particolarità, ecco, per riconoscere questa formica dicono, l'ho già sentito anch'io, forse chi non ha un fatto un po' fino non riesce a sentirlo, a schiacciare queste formiche, scusate ma ormai bisogna farlo, schiacciare queste formiche lasciano un odore di burro rancido. Ecco, e questo è classico del Tapinoma magnum.
Poi, a differenza di altre formiche che sono tutte più o meno della stessa dimensione, loro hanno dimensioni diverse anche all'interno della stessa colonia.
Sì, le operaie vanno, si trovano delle operaie da 2 mm fino a 4 mm, quindi è anche una caratteristica di questa formica qua. Si guarda un formicaio, si vedono formiche grandi, piccole, e non si riesce a capire com'è, mentre normalmente nelle formiche normali hanno più o meno tutte la stessa dimensione, a parte le regine che sono più grosse, ecco, ma le operaie in questo caso sono molto variabili la grandezza.
Da dove arrivano?
Arrivano dal Mediterraneo occidentale, e come sono arrivate? Sono arrivate trasportate dall'uomo, purtroppo è sempre così, favorite chiaramente dai cambiamenti climatici, perché hanno bisogno comunque una temperatura piuttosto alta per vivere bene, anche se oggi si trovano anche in Germania e quindi abbastanza al nord. Si pensa, o si è quasi sicuri, che siano state importate con delle piante in terra. Piante interrate, quindi con la terra delle piante.
Beh, mi stavi dicendo prima, microfoni spenti, che comunque preoccupa abbastanza la sua presenza, non è un animale pericoloso in sé, ma il problema è appunto questa enorme colonia che potrebbe generare, per cui poi debellarla diventa davvero molto molto difficile.
Sì, diciamo che non è pericolosa, ma ha il brutto vizio di mordere, non punge perché non ha pungiglione come altre formiche, ma morde, il morso è abbastanza fastidioso, abbastanza doloroso. Ecco, che è importante se vengono avvistate queste formiche è avvisare subito, intervenire subito, prima che si generi la mega colonia, quindi la colonia con una grande superficie. Sono stati fatti dei tentativi di eliminare queste formiche vicino a Losanna, per esempio. Ecco, vicino a Losanna sono arrivati un po' tardi, la colonia era già molto molto espansa, ci sono stati dietro 4-5 anni addirittura per cercare di eliminare questa colonia. L'unico risultato che sono riusciti ad ottenere è non farla espandere di più e tenerne controllato un po' il numero, però lì era praticamente quasi troppo tardi per intervenire. Mentre a Zurigo in un piccolo quartiere sono intervenuti abbastanza presto, e coinvolgendo praticamente tutti i proprietari di tutto il quartiere sono riusciti ad eliminare completamente la colonia. Quindi importantissimo è agire al più presto possibile. È chiaro, data la difficoltà ad eliminare queste formiche, bisogna calcolare un certo impegno finanziario, perché anche l'impegno da parte delle persone che intervengono è veramente importante. Per eliminare un formicaio in una casa vado una, due volte e elimino il problema. Per eliminare un'infestazione di Tapinoma magnum si parla quasi fino a un anno di interventi. All'inizio 2-3 interventi a settimana, fino a passare un intervento ogni 2 settimane, fino ad arrivare a estirparla completamente. Quindi potete immaginare l'impegno che ci vuole, per impegno finanziario anche.
Certo, state monitorando comunque l'arrivo, lo sviluppo di queste formiche a livello di esperti, in comune anche con il cantone, con la società dei giardinieri, insomma, tutti insieme mettete le forze. Quindi sollecitate anche la popolazione a segnalare se hanno il sospetto, se le vedono, perché come si diceva aumenta il problema, aumentano i costi. Possono segnalare proprio a info@bitis, si scrive come si dice, .ch.
Sì, Bologna, Imola, Torino, Imola, Savona, .ch.
Ecco, fai parte del team che si sta occupando di questo, quindi poi lo segnali anche a chi di dovere.
Esattamente.
Sono delle formiche che si trovano da 0 metri fino a circa i 1800, sono state osservate.
Sì, in Corsica hanno fatto proprio uno studio, perché in Corsica sono arrivate prima che arrivassero da noi, e hanno notato una forte presenza soprattutto dagli 0 ai 200 metri, ma ne hanno trovate fino a 1800 metri addirittura.
Ecco, torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Tra l'altro ne approfitto per ricordare ancora una volta i nostri numeri: 0848 030808 per chi desidera chiamare, telefonare, invece 076 321 1113 per i messaggi WhatsApp. Tornando alle formiche più comuni, ci scrivono: noi abbiamo risolto mettendo farina bianca sul percorso delle formiche in casa.
La farina bianca funziona, ma funziona come deterrente. Cioè, se uno è disposto a conciarsi la casa di farina bianca, lo faccia pure, non c'è nessun problema. La farina bianca ha l'effetto di disseccare un pochettino l'animale, e quindi chiaramente dà fastidio, come qualunque polvere che assorbe l'umidità. Dà fastidio a tutti gli insetti e sicuramente anche la formica. Se lo scopo è quello di tenerle fuori e che si riesce con la farina bianca, ben venga.
Qualcun altro invece ci dice: abito al quarto piano, mi ritrovo a volte delle formiche sulla terrazza. Per adesso non mi sono entrate in casa, ma il rischio c'è. L'esperto ha ragione, prima o poi entreranno.
Allora aspettiamo che entrino. Cioè, finché sono in terrazza, che non danno fastidio, lasciamole vivere. E il problema è quando cominciano a entrare in dose massiccia.
Lorella invece ci dice: le mie formiche mangiano le crocchette dei miei gatti, ma uno dei miei gatti mangia le formiche e fa le faccine spiritose, insomma.
Allora, da una parte la formica, diverse formiche sono attratte dalle proteine della carne, eccetera. Ho detto prima che ci sono delle formiche carnivore. È normale che vadano sulla carne, sulle crocchette dei gatti, questo è chiaro. E se il gatto mangia le formiche, poco male, mangerà proteine e mangia un po' di acido formico, che non fa male, quindi non c'è nessun problema.
Allora, un ascoltatore o ascoltatrice ha fotografato una formica, poi aggiungo io, vista così grande fa quasi paura, è una formica con la testa rossa e la fine del corpo quasi un pochettino appuntita, nera, e ci dice: la formica è di circa 4 mm, appunto, con testa rossa, come si chiama? Che peculiarità, anche perché ne ho un po' tante.
è la famosa Crematogaster scutellaris, è quella che abbiamo,
di cui abbiamo
parlato
prima.
Con la testa rossa è un classico, sono quelle formiche che si nutrono soprattutto di cellulosa, che quelle che formano queste colonne che possono essere anche abbastanza larghe, di formiche che vanno verso il tetto, che spesso e volentieri si trovano su vari spigoli, non solo uno, cioè da una parte salgono, dall'altra scendono, e creano anche delle colonie secondarie all'interno del tetto.
Quindi ci chiede l'ascoltatore che danni fa, cosa si può fare, l'abbiamo quindi già detto.
Bisogna tenere sotto controllo un attimino il tetto, se si può controllare, non so, le travi eccetera. È chiaro, dopo sei mesi non può far niente, però dopo 20 anni o 30 anni che vanno su e giù, io controllerei comunque la struttura del tetto.
Sì. Qualcuno ci chiede, vabbè, è vero il detto che il peso delle formiche di tutto il mondo equivale al peso degli umani, quindi intende, è vero che ce ne sono così tante?
Di più, dico, ho sentito proprio l'altro giorno che dicevano il peso di tutte le formiche è il doppio del peso di tutti gli umani, ce ne sono tantissime, veramente tantissime.
Aspetta, ci chiede... che alcuni centri specializzati proprio che offrono i prodotti per combattere le formiche hanno delle polveri che sembrano quasi del gesso. Ci chiede cosa ne pensa.
Probabilmente sono delle polveri, non so se si parla di quelle a tossico, quelle tossiche, perché ci sono delle polveri tossiche, cioè tossiche nel senso che hanno dei principi attivi che vanno a uccidere gli insetti, e ci sono invece delle polveri a base di ossido di silice, praticamente è un sasso macinato fine, che ha come effetto un effetto meccanico. Da una parte assorbe l'umidità, un po' come la farina, il talco, assorbe l'umidità e quindi fa morire la formica per essiccazione. D'altra parte, essendo molto spigolosi questi micro sassolini, praticamente polvere finissima, vanno ad intaccare le giunture delle formiche, quindi grattano questa pellicola che hanno, che trattiene l'umidità all'interno, che quindi viene assorbita da questa polvere. Hanno un effetto meccanico che, diciamo, buono, nel senso che non è tossico, però finché non elimino la regina, e con questa polvere non la elimino, il problema sarà, ci sarà sempre, cioè una regina può deporre fino a 2000 uova al giorno, se elimino 100 formiche al giorno non ci sto dietro, ecco.
Certo. Allora, qualcuno ci chiede, mi trovo delle formiche di circa 8-10 mm che entrano nella cascina di montagna e mi mangiano le pareti di legno della cascina. Come posso debellarle?
Questa è un'altra formica che si nutre di cellulosa. Sinceramente gli direi o provate voi con un insetticida non troppo aggressivo, perché comunque ci troviamo in montagna, ci troviamo vicino ai boschi, e non vorrei consigliare di inquinare la zona, e quindi si può provare con qualche trattamento blando, però è veramente difficile eliminarle così per il profano. In quei casi lì conviene chiamare un professionista.
Invece un altro ascoltatore ci dice che in un'altra trasmissione che ha avuto modo di ascoltare è stato detto che la formica è un animale protetto, e ci chiede se è vero.
No, che io sappia non è un animale protetto la formica, anzi le formiche cosiddette invasive, come la formica faraone, come la formica la Tapinoma magnum, la formica argentina, quelle vanno eliminate, perché sono degli organismi che sono stati importati, non fanno parte della nostra regione. Addirittura la Tapinoma magnum, come effetto secondario, ma non troppo secondario, elimina tutte le nostre formiche, cioè dove lei si instaura elimina tutte le altre. Quindi per la biodiversità non è sicuramente un animale da tenere, cioè è da eliminare, no?
Tiziano ci scrive: io uso una punta di coltello di una specie di zucchero che contiene fipronil. Lo amalgamo con uno sciroppo oppure con del patè, a dipendenza del tipo di formica. Dopo qualche giorno spariscono. Il nido è distrutto, ci dice.
Può essere un...
Fipronil è un prodotto?
Il fipronil è un principio attivo. È un principio attivo che normalmente si miscela o con dell'acqua o con del mangime dei prodotti di cui loro si nutrono. Se riesce a farlo funzionare così, se riesce a trovare il fipronil così, può farlo benissimo, non c'è nessun problema.
Ecco, un messaggio analogo: qualcuno ci dice: io avevo le formiche in cucina, dopo aver individuato da dove uscivano mettevo un cucchiaino di zucchero e alla fine restavano lì senza andare in giro per il resto della casa. Mi è successo varie volte, ha sempre funzionato.
Bene, fantastico. Cioè, se si possono lasciare, a meno che siano formiche invasive, le nostre formiche, se si possono contenere in quel modo, ben venga sicuramente.
Allora, qualcun altro invece ci dice: io avevo un armadio pieno di formiche, non ci credevo, ma ho sentito e provato che spargendo lievito bianco in polvere sono sparite tutte. Forse è perché il lievito produce CO2, ci chiede.
Il lievito, se bagnato, produce CO2, se no non dovrebbe. Ma comunque tutte le polveri sono dei repellenti per tutti gli insetti, volendo.
Ecco, un ascoltatore ci dice: però ci potreste dire a quanto si aggira il costo di, appunto, un intervento da parte di un professionista? Perché a volte chiaramente poi ci si spaventa all'idea di quello che possono essere i costi.
No, è vero. Allora, soprattutto contro le formiche, io dico sempre: la nostra azienda, se fa degli interventi per formiche, dà una certa garanzia sull'intervento. Cioè, se io faccio un intervento oggi, prima di 2 mesi non fatturiamo mai, perché ci può essere una ricaduta, quindi diamo una certa garanzia. Un intervento contro le formiche può andare dai 400-450 franchi fino ad arrivare, come dicevo, l'intervento che è stato fatto a Zurigo contro questa Tapinoma magnum, dai calcoli che hanno fatto così è costato sui 15.000 franchi, 10-15.000 franchi. È chiaro, viene poi suddiviso da tutte le persone che erano coinvolte, quindi era un piccolo quartiere. Però comunque sono interventi non da poco. Più si aspetta, peggio è.
Certo, adesso parliamo di questa specie che prolifica molto, di cui abbiamo, insomma, messo in guardia, sta arrivando anche dalle nostre parti. Probabilmente il nostro ascoltatore pensava alle formiche che troviamo tutti nelle nostre case e delle quali abbiamo parlato. Insomma, meglio intervenire non con il... fai da te, ma a chiamare lo specialista.
Ecco, anche qui dipende proprio dalla tipologia di formiche, dall'importanza dell'infestazione. In una casa, un intervento normale, 500-700 franchi. Se cominciamo a parlare di crematogaste a scutellaris, con le colonne che vanno nel tetto, trattare il tetto, lì parliamo già di 1.200, 1.300, 1.400, ma dipende anche dalla grandezza della casa. È veramente molto molto difficile anche preventivare un intervento. Tante ci dicono: faccio un sopralluogo e mi fa un preventivo preciso. Non lo possiamo fare perché non sappiamo cosa c'è di nascosto, non abbiamo i raggi X per vedere dove sono i nidi, quanti sono, eccetera eccetera. Più o meno, diciamo, saremo intorno a quel prezzo lì. Normalmente diamo una forchetta dalla quale forchetta non passiamo oltre. Diciamo, se diciamo costa al massimo 1.000 franchi, sono massimo 1.000 franchi. Se sono 400, fatturiamo 400. Ecco. Però dare un preventivo preciso non si può. Non siamo il pittore che dice: sono 3 metri quadri, tot franchi al metro, la cosa è liquidata. Ecco, noi non possiamo fare così.
Grazie mille Dario Cattaneo, grazie soprattutto per i consigli estremamente pratici che tutti possiamo mettere in atto nelle nostre case, assolutamente prevenzione, e ci raccomandiamo, segnalate agli esperti info@bitis.ch se notate qualche cosa di anomalo o avete il sospetto che sia arrivata questa strana formica nel vostro giardino. Noi ci risentiamo domani, buon pomeriggio.